cultura che non ti aspetti.
E dunque le 5 e quasi un minuto di venerdì 17 aprile, ben ritrovate e ben ritrovati da me, Michele Serra. E qui comincia il viaggio di K nel pomeriggio di Rete 2. Allora, vediamo cosa abbiamo in valigia oggi. Abbiamo tanto cinema per iniziare, perché andremo a Nyon per il festival dedicato al documentario Vision du Réel, uno dei più importanti a livello nazionale, a livello europeo, lo sapete già. Parleremo con Chiara Fanetti, che dovrebbe essere arrivata da quelle parti proprio in questi minuti. Tra poco la sentiamo per capire cosa c'è nell'aria. Poi avremo ospite chi il cinema lo fa concretamente, perché avremo con noi Vito Robbiani, regista del documentario Mother Yamuna, su uno dei fiumi sacri dell'India, documentario che sarà presentato domenica al Cinema Iride di Lugano. E poi abbiamo tanta letteratura, perché parleremo di letteratura e intelligenza artificiale, racconteremo la letteratura vera del nuovo romanzo di Niccolò Manniti, l'eredità del movimento letterario dei cannibali, con un bravo scrittore italiano che in qualche modo riprende quel movimento, e cioè Mattia Insolia. E ancora parleremo di donne, di scrittrici lasciate malamente in un angolo della storia della letteratura, colpevolmente. In valigia oggi però abbiamo anche tanta musica, e non a caso, perché oggi vorremmo anticipare e celebrare degnamente il Record Store Day, che sarà domani anche nel negozio di dischi più vicino a casa vostra. E oggi, in effetti, la scaletta preparata da Sergio De Laurentiis racconta alcune, ovviamente non tutte, di queste edizioni e riedizioni speciali che saranno stampate o ristampate proprio per questo Record Store Day 2026. E comincerei da un pezzo meraviglioso di Bill Withers, rifatto da un altro gigante della musica nera americana, e cioè Gil Scott Heron, e questa è Grandma's Hands.
Grandma's hands clapped in church on Sunday morning. Grandma's hands played a tambourine so well. Grandma's hands used to issue out a warning. She said, Scotty, why you run so fast? Might fall on a piece of glass. Might be snakes there in that grass. Grandma's hands, they keep on calling. Sometimes I swear, Grandma's hands, Lord, they really come in handy. She said, Bobby, why you whip that boy? What you want to whip him for? He didn't throw no apple core. Grandma's hands, they keep on calling to me. Thank you.
wanna whip him for. He didn't throw no apple core, but I don't have grandma anymore. When I get to heaven, I'll look for grandma's hand. Yeah, keep on calling me. Yeah, yeah, keep on calling, say yeah. Yeah, they keep on calling me.
E dunque Gil Scott-Heron per iniziare questa giornata di musica dedicata al Record Store Day, che poi sarà domani effettivamente, ma io inizierei ad aprire la nostra pagina cinematografica, poi torneremo sia sulla musica che sul Record Store Day, e iniziamo ad aprirla andando verso ovest, verso il Canton Vaud, verso Nyon, dove si trova Chiara Fanetti per raccontarci la 57esima edizione di Vision du Réel, che si apre oggi, dura fino al prossimo 26 aprile e si preannuncia ricca di 164 film provenienti da 75 paesi, di cui 83 anteprime mondiali e 8 anteprime nazionali. L'apertura è con Cover Up, l'ultimo film di Laura Poitras, che ci ha messo 20 anni a convincere Seymour Hersh, gigantesco giornalista americano che ha fatto inchieste fondamentali su tutto, dal Vietnam alle torture commesse dall'esercito americano in Iraq. Ma andiamo da Chiara Fanetti a farci raccontare cosa c'è nell'aria a Nyon. Bentornata Chiara.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, iniziamo dal festival che si apre oggi e lo fa sapendo che si tratta dell'ultima edizione dell'attuale direttrice artistica, che è Émilie Bugès, dopo 9 edizioni, insomma, è una notizia arrivata anche abbastanza di recente. Allora, cosa lascia questa direzione artistica a Nyon?
È vero, la notizia della partenza di Émilie Bugès è arrivata una decina di giorni fa, quindi diciamo che il programma era già annunciato, eravamo tutti tranquilli e poi è successa questa cosa. Allora, Émilie Bugès, come dicevi, ha ottenuto 9 edizioni, ha iniziato nel 2018 a dirigere Vision du Réel. Dal 1 agosto si sposterà di poco in realtà, perché prenderà la direzione artistica del Geneva International Film Festival, il GIF, che viene lasciato a sua volta da Anaï Emery, che è stata in precedenza la storica, diciamo, direttrice artistica di un altro importante festival svizzero, un festival romando, il NIF di Neuchâtel. Quindi diciamo che qualcuno sulla stampa romanda ha definito tutto questo un po' una specie di calciomercato di direzioni artistiche che si spostano. In ogni caso Émilie Bugès lascia un festival molto ricco, che in qualche modo ha consolidato la sua posizione a livello internazionale. Le cifre che citavi prima, 75 paesi che sono qui con dei film, insomma, sono abbastanza da record, e soprattutto ha lasciato forse un festival con una maggiore attenzione alla parità di genere. Quest'anno sono il 44% dei film è stato diretto da donne. Un occhio all'arte, la sua formazione è quella di, insomma, è una storica dell'arte Émilie Bugès, e lo vediamo anche negli ospiti che poi citeremo, e poi forse anche uno sguardo di maggior apertura a tutto quello che può contaminare il mondo del documentario. Lei ha creato delle nuove sezioni qui a Vision du Réel che hanno avuto molto successo. Cito per esempio Burning Lights, che è una sezione che si occupa proprio di mostrare film che presentano delle forme molto, diciamo, audaci, molto ibride, di documentari che vanno ad innestarsi con altre discipline. Ha creato Opening Scenes, che è per i nuovi talenti, ha creato Border Light, che è per film di finzione che hanno però un approccio molto legato alle pratiche documentarie, e ha voluto anche puntare a un nuovo pubblico, quindi sono aumentate le iniziative per le famiglie, per i ragazzi, per i giovani. Quindi credo che lasci sì un Vision Durell in ottima forma, sembra che i rapporti siano buoni con il resto della direzione. Lei ha dichiarato alla stampa, ai colleghi della RTS, che si trattava solo della, diciamo, della volontà, della necessità di cambiare sguardo, di voltare pagina.
E allora mi ha fatto anche piacere che hai ricordato tutti i nomi di queste sezioni, che sono anche molto divertenti e molto interessanti. Vedremo chi prenderà il posto di Émilie Bugès. Diamo un'occhiata a quella che è attualmente la sua ultima edizione. Cosa ci possiamo aspettare tra il concorso e tutto il resto, anche gli ospitoni?
Allora, dunque, l'edizione, beh, ci sono chiaramente nel cinema documentario l'attualità la fa da padrone in qualche modo, quindi ci sono temi ricorrenti di quest'ambito: il tema della migrazione, delle discriminazioni, i conflitti, la crisi climatica. Diciamo che in questi anni si è visto anche un consolidarsi di tematiche legate all'identità, che sono affrontate anche da una nuova generazione di autori ed autrici, e Vision Durell negli ultimi anni ha proposto anche dei temi che stanno davvero emergendo, che sono legati ad esempio alla scoperta, o meglio alla conquista dello spazio. Beh, insomma, la recentissima attualità ha parlato di nuovi viaggi sulla Luna, si parla molto di distopie legate alla tecnologia, all'intelligenza artificiale. E un altro tema che abbiamo, così guardando in modo un po' diagonale il programma, abbiamo visto che c'è anche molto il tema del post e del neocolonialismo, il ruolo degli stati, anche questo è una chiave piuttosto inquietante. Quindi insomma si intercettano i temi che compongono la nostra quotidianità. Ci sarà ovviamente un ampio spazio dedicato al panorama svizzero, c'è un concorso nazionale, quest'anno ci sono 13 film. Interessante un titolo che vi lascio già come appunto, probabilmente ne parleremo nei prossimi giorni, è En terrain neutre, quindi un terreno neutro, di Stéphane Goël e Mehdi Atmani, due registi svizzeri. Loro hanno preparato un'inchiesta che hanno definito tragicomica sul tema della neutralità svizzera, quindi è qualcosa di molto identitario anche per il popolo, e saremo chiamati anche a votare su questo tema nei prossimi mesi. Questo è un titolo che credo valga la pena di tenere d'occhio per i prossimi giorni di festival. La cosa interessante di quest'anno è che ci sono anche 3 film svizzeri nella competizione internazionale, quindi nel concorso internazionale, il che è interessante perché vuol dire che insomma ci sono delle tematiche o delle forme che possono inserirsi in un contesto forse meno, permettetemi, protetto del concorso nazionale, ma che sono assolutamente in linea anche con temi appunto e formati che si possono riscontrare a livello mondiale. E lì penso che sarà da tenere d'occhio il film Heat di Jacqueline Zund, un film che parla di cambiamento climatico, e lei era stata a Locarno con una fiction, The Led Sun, e qui vediamo insomma che cosa, come tratterà anche il tema da un punto di vista documentaristico, perché anche quel film a Locarno parlava proprio di un futuro dove c'erano tutta una serie di problematiche legate al cambiamento climatico, alla crisi energetica, eccetera.
Chiara, io vorrei almeno citare e parlare un attimo con estrema sintesi del film di apertura di Laura Poitras. Abbiamo detto dedicato a un giornalista, forse uno dei più grandi miti del giornalismo mondiale.
Laura Poitras, sì, è l'ospite che inaugura, ci sono tanti altri nomi, la regista statunitense Kelly Reichardt sarà ospite, il regista ucraino Sergei Loznitsa, l'artista Maryam Benani, un'artista marocchina, e poi sì, come dicevi tu, Laura Poitras, Cover Up, l'ha presentato a Venezia lo scorso anno, è una co-regia con Mark Obenhaus, ed è molto interessante il fatto che il festival abbia deciso insomma di dare spazio ad un documentario che fondamentalmente celebra o comunque ricorda l'importanza, attraverso Seymour Hersh, del giornalismo investigativo. Laura Poitras, premiata veramente in ogni dove, anche con l'Oscar, lei ha parlato di personaggi che hanno veramente sconvolto anche il mondo dell'informazione, come Edward Snowden o Assange, ad esempio, di WikiLeaks. Ecco, penso che sia significativo che Émilie Bugès abbia voluto avere anche lei come ospite e inaugurare il festival, mettendo un po' al centro del contesto del documentario quello che è un riportare comunque anche una forma di realtà, di temi che hanno dei fatti, che richiedono delle fonti, delle prove, e sicuramente Seymour Hersh è stato un maestro in questo, anche quando si è sbagliato, perché nella sua lunga carriera ci sono stati anche degli errori. però penso che sia significativo. Ci sono altri film che parlano di giornalismo investigativo a Vision to Hell quest'anno, ma probabilmente ne parleremo nei prossimi giorni, nei prossimi spazi di collegamento.
Anche perché io ricordo agli ascoltatori che sarai ancora su queste frequenze lunedì per raccontare i film che avrai visto, del resto insomma cinema del reale, mai nome fu più adatto. Grazie mille Chiara Fanetti.
Grazie a voi, buona serata.
A presto. E continuiamo a parlare di cinema, continuiamo a parlare di documentari e lo facciamo con un ospite qui molto gradito, il regista Vito Robbiani, che presenterà domenica prossima, 19 aprile alle 18, al cinema Iridi di Lugano, il suo ultimo lavoro, un documentario appunto, intitolato Mother Yamuna, documentario coprodotto da Mediatri e dalla RSI. Mamma Yamuna, che è dedicato a uno dei fiumi sacri dell'India, che nonostante la sacralità divina, diciamo, non è trattato molto bene dall'uomo. E allora inizierei, prima di sentire Vito Robbiani, a sentire un po' del suono di questo fiume, acque che scorrono e persone che provano ad abitarlo.
Ho dedicato 50 anni della mia vita alla pesca. Ci sono pesci solo qui, dove sono seduto. Non ce ne sono oltre questo punto. I pesci muoiono a causa degli inquinanti dei canali di scolo. Più avanti l'acqua è sporca, inquinanti chimici. I pesci non vanno fin lì, altrimenti muoiono. Da quel punto tornano indietro. Sai com'era ai tempi? Quando la Yamuna scorreva libera, bevevamo la sua acqua senza esitazioni. L'acqua era cristallina, completamente pulita. Ora non ce la sentiamo più di berla. Adesso ci portiamo delle bottiglie d'acqua. Beviamo acqua da una bottiglia. Prima non avevamo mai bottiglie.
E dunque io direi teniamo ancora qualche suono sotto mentre parliamo con Vito Robbiani, che ecco l'acqua che scorre. Vito, bentornato, benvenuto.
Grazie mille, grazie a tutti.
E dunque Vito, intanto mentre sentiamo l'acqua della Yamuna che scorre, dicevo, questo fiume non è trattato molto bene dall'uomo, e già si sentiva in questo frammento, insomma, il pescatore che raccontava come il problema fosse uno solo, e cioè l'inquinamento.
Ma quest'uomo tra l'altro è proprio all'inizio del grande inquinamento del fiume. A Vazirabad è l'entrata di Nuova Delhi, la capitale, che fa più di 30 milioni di abitanti. E proprio lì dove lui pesca è a tipo a un metro dell'entrata di uno dei grandi canali di scolo, che è di acqua nera completamente. Addirittura era un fiume prima, quel canale di scolo, è un fiume prima all'origine, ma quando entra in Delhi diventa canale di scolo, viene chiamato così. Ed entra in questo fiume ed è lì, è proprio la frontiera dove lui pesca, perché sa che i pesci arrivano fino lì, poi incontrano quest'acqua inquinatissima e tornano indietro e lui li pesca. Che non è una cosa bella, però
è una tecnica di pesca che sfrutta, diciamo, l'ambiente, ecco.
Che sfrutta l'ambiente deteriorato e completamente inquinato, e vi giuro l'acqua è nerissima. E come mi hanno chiesto dei ragazzi, l'ho mostrato alla scuola professionale a Trevano, mi hanno chiesto anche: ma questo fiume che odore ha? Che è una cosa che non si riesce a trasmettere attraverso il filmato. E io gli ho risposto: da New Delhi via l'odore del fiume lo senti a chilometri di distanza. Quando ci avvicinavamo al fiume si sentiva l'odore acre di ammoniaca a chilometri prima di arrivarci. Quindi è proprio un fiume che tocca tutti i sensi.
E questo credo sia stato anche una delle cose che più concretamente proprio ti ha colpito mentre giravi il film. Ce ne sono altre, e soprattutto quanto sono durate queste riprese?
Allora, le riprese sono durate su due momenti. Sono andato un primo anno a fare dei sopralluoghi, ma avevo già girato, ho fatto 8 giorni, e poi una seconda volta 20 giorni per seguire dalla sorgente alla foce del fiume. Quindi sì, io tra l'altro ho scelto quel fiume lì un po' per caso, nel senso che ho cercato in rete qual era il luogo più inquinato al mondo legato all'acqua, dove l'inquinamento fosse visibile, perché anche i nostri fiumi sono inquinati. Io racconto sempre che facendo il rodano in bicicletta dalla sorgente alla foce, una volta a Lione di pescatori se ne vedono pochissimi, e quello che fanno, prendono il pesce e lo ributtano in acqua, e ho chiesto, e praticamente fanno questa pratica del catch and release, perché i pesci non si possono mangiare. L'acqua è così inquinata dagli anni 80 da inquinamenti chimici, PBC mi sembra, cose del genere, che il pesce non si può mangiare, è velenoso, se ne può mangiare uno al mese, mi hanno detto. E quindi è un inquinamento però non visibile, e invece io cercavo un inquinamento che si potesse vedere, che potesse in qualche modo toccare le persone che vedono questo film.
Senti, Vito Robbiani, hai lavorato molto su temi, diciamo, spirituali. Il tuo ultimo film si intitolava Il senso della mia vita. Come si concilia l'idea spirituale del fiume sacro con questa realtà materiale di spazzatura, cielo aperto, dell'inquinamento, dei pesci morti?
Sì, è vero. Forse io ho parlato troppo nel documentario Il senso della mia vita. Ho parlato tantissimo dall'inizio alla fine. E allora mi sono detto: adesso voglio fare un film dove non parlo, e dove a parlare sono le immagini. E quindi ho puntato molto su questo. E diventa spirituale nel senso che diventa un viaggio dove ci si immerge in questo fiume, che all'inizio è il fiume di un ghiacciaio, sembra di essere in Valmaggia, e poi si deteriora al punto che muore. C'è una tratta del fiume che è a 0% d'ossigeno ed è considerato biologicamente morto, no? e muore prima della sua fine, perché il fiume per me anche rappresenta un po' la storia dell'uomo, no? All'inizio nasce tutto impetuoso, piccolino, poi cresce, diventa impetuoso, poi gli si mettono le barriere, gli si mettono le dighe, e il fiume deve essere incalanato in qualche modo, ed è un po' la vita, no? E quindi volevo rappresentare un po' la vita di un fiume, ma anche la vita deteriorata, perché ahimè oggi la nostra vita è deteriorata, non solo simbolicamente, e questo fiume rappresentava un po' noi.
Ti faccio un'ultima domanda molto brevemente. Hai deciso di fare anche un gesto concreto per riequilibrare l'inquinamento che hai raccontato nel film, un gesto ecologista. Ci racconti brevemente di cosa si tratta?
Sì, mi sembrava d'obbligo fare questa cosa, e quindi con l'associazione Capriasca Ambiente abbiamo deciso di compensare la CO2 prodotta per la realizzazione del film. Si tratta di due viaggi in India e poi un po' di treno, qualche taxi e qualche trasporto giù. Abbiamo fatto il calcolo e abbiamo dovuto piantare con l'associazione, l'abbiamo piantata sopra a Bre, sopra Lugano, con l'associazione, 25 alberi che però dovranno campare 30 anni. E questa immagine secondo me la dice tutta, cioè la nostra impronta ecologica è enorme.
È enorme ed è immediata, al contrario poi del tempo che ci si mette a risanarla. Grazie mille Vito Robbiani, ricordo agli ascoltatori che il film si potrà vedere domenica alle 6 di sera al Cinema Iride di Lugano. Grazie mille Vito.
Grazie a voi. Gonna have fun down here on the bow. Jambalaya, crawfish pie, filet gumbo. I said tonight I'm gonna go see my machete mio. So goodbye, Joe. Me got to go, me oh my. Me got to go, pull the bureau down the bio. Seven of a gun, gonna have some fun. On the bio, pulling the P-roll and eating rice of tomorrow. Gumballah, crawfish pie, filet gumbo. Says tonight I'm gonna go see Mama share a meal. Oh yeah.
If says, honey, who needs the static? It hurts the head and you wind up cracking, and the day goes dismal from Redfoot's Barney to the sign of prayer. What a sorry face you get to wear. I'm gonna tell you again now, if you're still listening there, if you're driving into town with the dark cloud above you, dialing the number who's bound to love you. If you're lying on the beach with the transistor going, kick off the sand flies, honey, the love's still flowing. If your head says forget it, but your heart's still smoking, call me at the station.
Ancora con K e torniamo sul filo conduttore della nostra musica di oggi, e cioè il fatto che domani è il Record Store Day, come ogni terzo sabato del mese di aprile, dal 2007 a oggi, quindi quasi 20 anni, e tra poco ci siamo. In questi 20 anni però è cambiato non poco il panorama musicale, proprio dal punto di vista del commercio, del business, della fruizione. Però per fortuna i negozi di dischi sono ancora lì, e noi oggi siamo contenti di parlare di Record Store Day con Carlo Bordone, giornalista musicale e editorialista della storica rivista rock, Rumore. Benvenuto tra noi, Carlo.
Buongiorno, buongiorno a tutti i vostri ascoltatori.
Ecco, allora, abbiamo detto quasi 2 decadi di Record Store Day. Ecco, io personalmente mi lamento sempre del fatto che oggi tutto è sempre ridotto a evento, ci vuole sempre l'evento. Ma forse in questo caso, questo evento qui, possiamo considerarlo positivo? Oppure è uno di quelli a cui è meglio non voler troppo bene? So che tu hai un'opinione abbastanza netta al riguardo.
Ma allora, io premetto che sono uno che fa parte di quella nicchia di persone che ancora acquista i dischi, proprio i dischi nel senso di oggetto fisico, che siano vinili o 33 o CD. Nonostante questo, se devo essere sincero, in questo momento ho una pessima opinione del Record Store Day. Quello che era iniziato, come ricordavi giustamente tu, una 20 anni fa quasi, nel 2007, come una, come dire, un'iniziativa per richiamare l'attenzione sull'oggetto fisico, sui dischi, ma soprattutto, come dicevo a me stesso, su chi i dischi li vende, quindi nei negozi di dischi indipendenti, si è trasformato, secondo me, nel tempo, ma già dopo pochi anni, e non è una questione di così recente, nel suo esatto opposto. Cioè, credo che oggi si possa dire che proprio per quei negozi di dischi che si voleva sostenere, il Record Store Day sia più che altro una iattura.
Le cose quindi sono cambiate rispetto alle origini, ma così tanto?
Devo dire, non è un'opinione abbastanza condivisa, non soltanto tra gli appassionati o gli acquirenti di dischi o i giornalisti, ma anche, devo dire, da molti negozianti, da molti rivenditori di dischi. Ci sono due aspetti sostanzialmente. Il primo, quello se vuoi più banale, è a che fare con un aspetto, come dire, culturale. Cioè, non è il Record Store Day. Iniziative di questo tipo non servono a promuovere la musica, l'arte, gli artisti, molto spesso servono a promuovere le speculazioni. Non si capisce bene quale utilità abbiano queste edizioni limitate, questi singoli su vinile, porpora, violetto, eccetera, che vengono fatte strapagare e che non aggiungono niente sostanzialmente al catalogo degli artisti. Non aggiungono niente in termini di cultura musicale, e poi te li ritrovi 10 giorni dall'uscita su Discogs a prezzi indecenti. Quindi questa è pura speculazione nata sulla base poi della, come dire, del voler vellicare gli istinti peggiori da collezionisti.
Che poi non è così difficile da vellicare, se vogliamo dire, lo dico da collezionista io in prima persona.
Ma non è una critica al collezionismo di per sé, anch'io su certe cose, insomma, di alcuni vorrei avere tutto, ma qui appunto si esagera, secondo me. E l'altro aspetto invece è un aspetto che ha a che fare più con la logistica, nel senso che è vero che, sappiamo tutti, no, si è battuta la gran cassa negli ultimi anni sull'aumento delle vendite dei vinili, stili, ed è vero, anche perché si partiva, no, 20 anni fa da zero fondamentalmente. Il problema è che sì, si vendono più vinili, ma le fabbriche, i posti dove si producono i vinili, le cosiddette pressing plants, sono rimaste sempre stesse e anche ovviamente sono invecchiate, no? nel corso del tempo. Quindi il fatto che si stimoli anche artificiosamente questa richiesta di vinili crea degli ingorghi di produzione, e tutti noi che continuiamo ancora a comprare dischi sappiamo di come certe uscite che vengono annunciate per una certa data, magari in streaming il disco esce, si può ascoltare, ma l'oggetto fisico, l'uscita viene rimandata di settimana in settimana o di mese in mese. E questo perché si creano appunto delle code lunghe nelle pressing plants, che tanto più nel periodo del Record Store Day, perché c'è da stampare il singoletto Deluxe Edition di Taylor Swift. E questo ovviamente si riflette anche negativamente sull'attività di chi i dischi li vende.
Ecco, perché in pratica dobbiamo ricordare che quello del disco in vinile è un mercato che è per definizione slow, no? Cioè, come si dice, non può sopportare una crescita troppo rapida. Io mi ricordo, subito dopo il Covid, che la richiesta di dischi in vinile aveva superato la capacità produttiva proprio. Tant'è vero che a volte c'erano degli artisti che sostenevano proprio le fabbriche, i Metallica a un certo punto si sono comprati una fabbrica di dischi, mi sembra, in Virginia, ecco. Ecco Carlo, quindi cosa salviamo di questo Record Store Day? Se c'è qualcosa da salvare, forse solo l'idea che dobbiamo cercare di fare in modo che il Record Store Day sia sempre a questo punto.
Esatto, any day, every day is a Record Store Day, no? Potremmo dire. Ma la cosa positiva è l'unica sostanzialmente che ha rimesso in circolo, proprio per chi non lo sapeva, perché non sapeva che esistevano ancora, il concetto di Record Store. Cioè ci sono ancora, esistono ancora i negozi di dischi, il messaggio è frequentateli se avete un minimo di passione per la musica e pensate che possedere comunque la musica sotto forma tangibile, fisica, sia comunque qualcosa che aggiunge qualcosa alla vostra vita, andate direttamente nei negozi. Altri aspetti positivi in questo momento del Record Store Day, ma più in generale, guarda, anche sulla moda del tale del vinile ne vedo pochi, cioè, perché poi va anche detto che è vero, sì, si dice i giovani hanno riscoperto il vinile, molto spesso i vinili vengono comprati non per essere ascoltati, tanto è vero che esistono anche delle statistiche, delle ricerche che dicono che negli Stati Uniti, per esempio, metà di chi compra vinili non ha un giradischi. Allora vengono comprati, okay, per farsi la foto su Instagram o per essere appesi al muro, che per carità va bene, se io fossi un artista, poi alla fine è comunque una copia venduta in più, però ecco, non è il massimo.
Però forse è un po' come il discorso che salverà i libri, cioè tutte quelle edizioni che fanno arredamento in qualche modo. Detto questo, Carlo, ti faccio un'ultima domanda. Se dovessi consigliarci un negozio di dischi che non sta né in Svizzera né in Italia, ma in giro per il mondo, e che quando puoi ci torni, ecco, cosa ci consiglieresti? Che luogo?
Oddio, quei negozi di dischi, pensavo soprattutto a Londra, perché era un po' il posto, la Mecca, no? Classica,
sì.
Di chi hanno chiuso quasi tutti, quelli che mi piacevano. Ah, credo che per esempio a Londra ci sia ancora Honest Jones, presumo, vabbè, ovviamente
Rough Trade.
Ecco, Honest Jones sicuramente, e poi mi ricordo il buon vecchio Revolver a Barcellona, quando andavo spesso al Primavera Sound, ovviamente un pomeriggio era delegato ad andare a esplorare Revolver, e poi, così sulle piedi, uno bellissimo negozio era Other Music a New York, ma anche questo ha chiuso. C'è anche un documentario che racconta la storia di quel negozio, era un negozio straordinario. E poi potrei consigliare tanti italiani, ma...
No, abbiamo detto così di darci un tono più internazionale, è giusto. Ovviamente noi consigliamo anche di frequentare, continuare a frequentare giorno dopo giorno anche quelli che sono vicini a casa nostra, a casa vostra. Grazie mille Carlo Bordone.
Grazie a voi, buona giornata.
que parece estar despierta, vive bajo la sombra de una proyección. Yo sueño una foto que es eterna. Yo sueño con tu cara y poder ver. Hoy se embarran en tu sombra, aumenta el silencio en esta soledad. Volando bajo dormirá la mosca. El sol bajo las olas se ve donde ya no está.
Forse un po' memory di quello che ci ha detto Carlo Bordone. Abbiamo per un attimo smesso di passare musica riguardante il Record Store Day e abbiamo completato la nostra settimana di adattamenti di canzoni su testi di altrettanti scrittori argentini. Questo brano era del gruppo rock Bicicletas, che metteva in canzone il romanzo fantascientifico L'invenzione di Morel di Adolfo Bioy Casares. E siccome stiamo parlando di sovrapposizioni tra musica e letteratura, chi meglio di Davide Riondino può incarnare questa sovrapposizione con i suoi, insomma, giochi poetici, politici, nonsense, tutti quanti messi in musica? Davide Riondino, a cui Rete 2 Tutta ha voluto molto bene e che ci ha lasciato questa ultima canzone che si intitola L'uomo d'oro.
Tiene l'uomo d'oro, dei capelli d'oro, con le mani d'oro, cuore d'oro nero, tutto quel che tocca gli diventa d'oro, scambia col denaro e diventa vero, il denaro è Dio, il profeta sono io, quel che dico io lo comanda è Dio, io sento la voce, dico quel che dice, le potenze sante parlano all'istinto. Ararara. Ah, non sono padrone della mia persona, sono uno strumento, canto come il vento, sono l'uomo d'oro, dei capelli d'oro, con le mani d'oro, il profeta vero, il denaro è Dio, il profeta sono io, quel che dico io lo comanda è Dio, ricomincia il tempo, vivo nel presente, e vi sembra poco e vi sembra niente. Come
è la noiosa, la burocrazia di un capitalismo senza fantasia, una malattia, tutto programmato come il bene e il male al supermercato. Ma la vita vola, strappa le lenzuola, mister bene e il male, angelo maiale, viene l'uomo d'oro dai capelli d'oro, il denaro è Dio, il profeta sono io. Ogni distorsione rigenerante, la filosofia, l'attimo fuggente, scendono le bombe, venderemo tombe, la ricostruzione, che rivoluzione, tutto sulla terra è un enorme affare, anche questa guerra è un immobiliare, corri Dio denaro, sale la preghiera, vola l'uomo d'oro con la sua bandiera.
E mi piacerebbe parlare d'altro, però oggi come oggi è difficile schivare quelli che sono i temi fondamentali del discorso pubblico e tutti ci sentiamo in dovere di avere un'opinione. Ecco, l'intelligenza artificiale è un esempio perfetto di questa situazione, perché un'enorme quantità di persone ormai la usa nella vita di tutti i giorni, ma un'altrettanto enorme quantità di persone sembra odiarla, e devo dire odiarla con una passione che non vedevo da tempo. Il fatto poi è ancora più interessante perché è odio rivolto verso una macchina che in quanto tale non lo percepisce. Non so se vi capita di usare social network, noto che ogni volta che una casa editrice propone un libro realizzato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, ogni volta che una rivista pubblica un'immagine generata da un software o ritoccata tramite software, si scatena un coro di «non vi leggerò mai più», «non vi comprerò mai più», «vi odio». Ecco, alcune piattaforme di streaming musicale, come ad esempio Bandcamp, cercano di mettere in piedi dei controlli per impedire che arrivino sulle loro frequenze canzoni generate con l'intelligenza artificiale, anche un po' a costo di sembrare quelli che negli anni 70 scrivevano sulle copertine dei dischi «No synth, qui dentro non ci sono sintetizzatori» per proteggere la purezza rock, no, degli strumenti analogici. Però l'odio contro i grandi protagonisti della corsa all'intelligenza artificiale non è solo contro i prodotti, e non è solo virtuale soprattutto. Venerdì scorso un ventenne texano, si chiama Daniel Moreno Gama, ha lanciato una molotov contro il cancello della villa di San Francisco di Sam Altman, che come sapete è il fondatore di OpenAI. Domenica scorsa la stessa abitazione di Altman è stata nuovamente presa di mira con una raffica di colpi di pistola sparati dalla strada da un 25enne e da un 23enne, così dice la polizia locale, che sono stati successivamente arrestati. Ecco, non dico che Altman sia simpatico o che alcuni suoi colleghi, tipo il citatissimo Peter Thiel, non sembrino a volte i super cattivi di qualche film, però sono ancora abbastanza convinto che gli attentati non siano una strada di azione politica corretta. E questi episodi, però, sono un segnale del fatto che l'opinione pubblica, il sentiment, come si dice nel marketing, ecco, il sentiment nei confronti dell'intelligenza artificiale, ecco, non è proprio universalmente positivo in questo momento. Al contrario, è un'industria che sembra ispirare dei livelli mai visti di sospetto, di ostilità. Allo stesso tempo però questi software sono sempre più usati, sempre più intelligenti. Per dire, per citare un'altra entità che sta sicuramente simpatica a tutti, Amazon ha da poco lanciato in Europa Alexa versione Plus, questo assistente digitale che in casa ti fa da maggiordomo, ti alza le luci ma ti prenota anche un tavolo al ristorante, ti ordina le capsule del caffè e insomma riduce la fatica. Però ci sono delle situazioni in cui la fatica conta, tipo ad esempio nell'attività creativa, produrre opere d'arte o solo scrivere. Insomma, è sempre stato un affare che comportava del lavoro intellettuale, no? Un po' di fatica. Ieri ho letto una cosa che scriveva Loredana Lipperini, parlava dell'intelligenza artificiale in letteratura citando il premio Pulitzer, Colson Whitehead, che scriveva «Credo in una virtù fuori moda che si chiama do the fucking job, fai il fottuto lavoro». Ecco, leggi il libro, non il riassunto. Scrivi l'articolo, non il prompt. Soffri come l'artista che sei. Ecco, non è facile, ma se fosse facile non varrebbe la pena farlo. Questo scriveva Colson Whitehead. È un punto molto giusto, detto in modo molto forte, molto appassionato, ma non so se convincerà chi vorrebbe a sua volta vincere il Pulitzer ma non sa da dove cominciare, e allora perché non farsi scrivere un romanzo dalla macchina? E l'esaltazione della fatica, questa di Colson Whitehead, non convincerà credo neanche gli studenti che hanno i compiti da fare e usano ChatGPT per scrivere le tesine. Credo che l'unico modo per convincere ancora queste persone sia dire loro che almeno in questo momento è facilissimo scoprire chi scrive con l'intelligenza artificiale e quindi ci vuole dell'ulteriore lavoro per evitarlo, tanto che in commercio esistono da qualche tempo anche degli ulteriori software che si occupano di fare quella che viene definita humanization. Uno humanizer è uno strumento di intelligenza artificiale che prende il testo prodotto da un'altra intelligenza artificiale, lo sottopone a un'ulteriore elaborazione e lo fa sembrare più simile a come sarebbe se fosse stato scritto da una persona reale. Ed è bellissimo, come giustamente fa notare un articolo su una rivista americana che si chiama The New Yorker, pensare che questi software lavorino su una convinzione molto umana, e cioè che barare sia intrinsecamente meno faticoso che fare il lavoro, come diceva Colson Whitehead. E non so a voi, ma a me è capitato al liceo di usare dei metodi per cercare di copiare che erano talmente complicati che alla fine richiedevano uno sforzo quasi uguale a quello di studiare davvero. Ecco, e quindi, tra prompt da scrivere su Copilot, ChatGPT, poi il passaggio dello humanizer, il controllo, la rilettura, ecco, quasi quasi il tempo che ci avrei messo a scrivere questo testo sarebbe stato lo stesso. E forse questo è l'unico argomento davvero convincente. Dunque, torniamo a parlare di letteratura. E allora, guardiamo le classifiche di vendita dei libri, che è sempre un esercizio che può essere ozioso, nel senso, non è detto che poi i libri più venduti siano quelli che fanno per te, per me, altrimenti tutti ameremmo Fabio Volo, Dan Brown o perfino Gianluca Gotto. Invece noi, giustamente, abbiamo le nostre passioni letterarie, anche indipendentemente dalle mode, dalle vendite del momento, e per fortuna. Però, detto questo, le classifiche rimangono sempre comunque un divertimento. Noi ogni settimana guardiamo quelle della Svizzera italiana, che tra l'altro pubblichiamo sul sito RSI Cultura, addirittura divise per singola libreria, perché insomma non sono tantissime, quindi si può vedere nello specifico cosa è più venduto a Locarno, Bellinzona o Lugano, che è piuttosto divertente. Però guardiamo anche le classifiche italiane. E le classifiche italiane in questi giorni sono dominate soprattutto dal nuovo romanzo di Niccolò Ammanniti, che si intitola Il Custode ed è vendutissimo oltre confine, insomma, nell'ultimo mese. Ammanniti è ovviamente un nome importante della letteratura italiana degli ultimi 30 anni, credo, però il suo momento d'oro è quello degli anni 90, quello del movimento dei cannibali cosiddetti. E allora mi sono chiesto, chi legge oggi Ammaniti? Sono quelli che erano ragazzi negli anni 90, nei primi 2000, e oggi, insomma, sono ancora rimasti affezionati a quelle letture della loro giovinezza? Pare di no, perché oggi abbiamo con noi uno scrittore che è un grande amante di letteratura cannibale e che, quando è uscito il primo romanzo di Ammaniti, cioè Branchie, lui non era ancora nato. Lui è Mattia Insolia, scrittore trentenne, lo dico per sottolineare questa questione generazionale, e il suo ultimo romanzo, La vita giovane, è nelle librerie con Mondadori. E allora intanto benvenuto Mattia, benvenuto con noi.
Ciao, ciao Michele, ciao a tutti e a tutte e grazie per avermi qui oggi con voi.
Allora, io proprio per questa questione generazionale partirei dal tuo incontro con i cosiddetti cannibali, cioè intanto probabilmente non erano già più tanto cannibali quando tu li hai conosciuti, perché quell'esperienza lì è importante secondo te e come esponente di un'altra generazione che quindi non vede quei libri attraverso la lente della nostalgia necessariamente?
È proprio vero quello che dici, cioè quando ho cominciato a leggerli i cannibali non erano più cannibali ormai, ciascuno di loro aveva preso una strada propria, aveva cominciato a spostarsi dalla strada che avevano intrapreso assieme nella prima metà degli anni 90 e comunque quando li ho scoperti ho trovato che mi raccontassero il contemporaneo molto più di tanti libri scritti nei giorni in cui io effettivamente ho cominciato davvero a diventare un lettore. C'è una frase che mi ha detto qualche tempo fa Valeria Perrella, e cioè che a lei della contemporaneità dice molto di più il mito greco. Ecco, a me della contemporaneità dicevano molto di più i cannibali. Io li ho incontrati quando avevo circa 16 anni e la primissima cosa che ho letto è stata Io non ho paura di Ammaniti, appunto. Sono tornati indietro per cercare di capire che percorso avesse fatto questo scrittore e ho trovato questa raccolta di racconti con cui effettivamente hanno bene o male esordito, che si chiama Gioventù Cannibale, e me ne sono innamorato. Raccontavano quello che succedeva oggi, nel momento in cui stavo leggendo, con una sincerità, con un'onestà che io prima non ero mai riuscito a trovare nei libri, e questo mi ha calamitato. Non sono riuscito a staccarmi da loro per molto tempo, sia come lettore sia anche come scrittore, credo.
A proposito di ultime letture, allora, questo ultimo, Il custode di Ammaniti, per te cosa rappresenta all'interno del percorso letterario, appunto, dello stesso Ammaniti? Perché sta piacendo poi così tanto ai lettori italiani, secondo te?
Ammaniti piace sempre. Anzitutto io credo che sia un affabulatore incredibile. Lui ha la capacità molto rara tra scrittori e scrittrici di raccontare una storia non soltanto facendoti affezionare ai personaggi, al protagonista, ma anche facendoti un po' giocare con la storia. E questa è una cosa che accade anche in quest'ultimo romanzo, nel Custode. Era già successo anche, ad esempio, nella Vita intima, che è il suo penultimo romanzo e che veniva fuori da tanti anni di silenzio di Ammaniti. Io credo che la storia della famiglia Vasciaveo, che appunto è composta da tre persone, perché sono Nilo, il tredicenne protagonista del romanzo, e poi ci sono la madre Agata e la zia Rosy, io penso che questa famiglia abbia moltissimo in comune con molti altri vecchi protagonisti dei romanzi di Ammaniti. Io ci ho rivisto per esempio Rino e Cristiano Zena di Come Dio Comanda, che è il romanzo con cui Ammaniti vinse il premio Strega. Ci ho visto tanto dei personaggi di Ti prende e ti porto via, ci ho visto tantissimo naturalmente anche di Io non ho paura, quel romanzo brevissimo e meraviglioso da cui poi Salvatore ha tratto un film. Lui ha la capacità di giocare con la storia e ti fa rimanere in una dimensione di gioco durante tutta la lettura. E io penso che nel percorso di Ammaniti questo segni quasi non tanto una retromarcia, ma un tornare alle origini. È tornato a raccontare i ragazzini, è tornato a raccontare il mondo dell'infanzia e della prima adolescenza, che è un mondo che gli è sempre stato congeniale. E penso che risulti felice da leggere anche per questo, perché si sente che Ammaniti si è proprio divertito a scriverlo. E non c'è niente di meglio che divertirsi con uno scrittore nella lettura.
E allora, a te come scrittore, se dovessimo chiedere cosa è rimasto nella letteratura italiana di quelle storie cannibali degli anni 90, fine anni 90, primi 2000?
In realtà è rimasto tantissimo. Io, sai, penso che la letteratura sia anche un grande gioco di contaminazione. Ci contaminiamo continuamente sia tra scrittori sia anche tra lettori. Leggiamo un romanzo, lo consigliamo, leggiamo un romanzo, lo facciamo nostro e poi quando parliamo con qualcuno, senza volerlo, parliamo anche un po' con la grammatica sentimentale del personaggio, che è come se ci permeasse veramente. Io penso che dell'esperienza dei cannibali, da cui sono passati esattamente 30 anni, quindi è poco più grande di me in realtà, ne sono passati 31, anzi quasi 32, io penso che da quell'esperienza noi siamo usciti un po' diversi, perché per la prima volta degli scrittori ci hanno detto: questo è quello che sta succedendo, noi siamo testimoni di questi fatti e ve li mettiamo sulla carta, non soltanto così come sono, ma anche intrattenendovi un po'. È rimasto questo gusto della letteratura, è rimasto in tanti scrittori e in tante scrittrici, ed evidentemente è rimasto anche nel cuore dei lettori, perché, come dicevi all'inizio, il romanzo di Ammaniti è molto letto e sono felice che sia così.
Però per me invece, che ho una decina d'anni, anzi abbondanti più di te, per me i cannibali sono un pezzo di una controcultura proprio letteraria degli anni 90. Oggi che siamo in questa epoca di frammentazione, dove è difficile anche solo identificare un mainstream vero, potrebbe esistere di nuovo un'idea di controcultura di quel genere, secondo te?
Beh, sarebbe bellissimo, però io temo che non accadrà. Io ho la sensazione che le correnti letterarie, così come le abbiamo intese per gran parte del Novecento, con il movimento del 63, poi andando avanti fino ai cannibali, ad esempio, io penso che quelle correnti lì non esistano più, non possano più esistere. È come se il panorama letterario si fosse frammentato adeguandosi ai tempi. Viviamo tempi che sono spezzettati sotto tanti punti di vista. La letteratura, evidentemente, si è un po' adeguata a questo senso di frammentarietà, che va bene perché significa che ciascuno di noi racconta le storie a modo proprio, però per certi versi io credo che sia anche un peccato, perché significa che non riusciamo più a essere coesi sotto questo punto di vista. Di certo c'è che appunto i cannibali sono stati l'ultimo grande movimento letterario di questo paese.
E allora grazie mille a Mattia Insolia per essere stato con noi. Grazie Mattia.
Grazie a te, grazie a tutti e a tutte.
Wait a minute, this love started off so tender, so sweet. But now she got me smoking out the window. Must have spent 35, 45,000 up in Tiffany's.
Oh no!
Got a badass kids running around my whole crib like it's Chuck E. Cheese.
Whoa, whoa!
Put me in the jam with an X-Men in the UFC. Can't believe. She was gripping on me tight, screaming Hercules. Got me in the club looking for a new love, someone help me please. Baby, why you doing this? Why you doing this to me, girl? Not to be dramatic, but I wanna die. This bitch got me paying a rent, paying for trips, diamonds on her neck, diamonds on her wrist. I'm so cold.
E a proposito di grande musica per il Record Store Day, Brian Wilson, Your Imagination, ma sono le 18:17 di questo venerdì 17 aprile, quindi è il caso di andare a parlare ancora un po' di letteratura e di farlo con una scrittrice, con Giuliana Altamura, che ben conoscete, che è con noi questo pomeriggio. Ben ritrovata, Giuliana.
Grazie, buonasera Michele, buonasera a tutti e a tutti.
Dunque, stasera vogliamo parlare di letteratura e questioni di genere. E rispondere a una domanda fondamentale: perché a scuola si leggono poco le autrici? È vero, soprattutto,
esatto.
È così?
Sì, è così, ecco, diciamo che lo spunto di partenza è questo libro uscito la settimana scorsa per Tlon, che secondo me vale la pena segnalare, che si intitola L'ha scritto lei, ma perché a scuola si studiano le autrici. L'autore è Johnny L. Bertolio e ho già letto reazioni del tipo sì, interessante, però cioè, ci risiamo, l'ha scritto un uomo, no? Siamo punto da capo. A me invece questo è sembrato un elemento positivo perché il tema di cui parla, cioè appunto l'assenza delle autrici nei programmi scolastici, non riguarda soltanto il femminismo, appunto una rivendicazione di parte, riguarda la cultura nel suo insieme. E il fatto che venga affrontata anche da un uomo forse indica che qualcosa si sta muovendo, che il tema sta finalmente uscendo, no, da questo spazio ristretto della rivendicazione politica per diventare invece una riflessione condivisa che riguarda tutti. E il libro di Bertolio prende di mira appunto qualcosa che noi di solito accettiamo senza farci troppe domande, che è proprio il canone letterario che studiamo a scuola. E ci viene presentato come se fosse il risultato naturale, no, del tempo, del merito, della qualità degli autori selezionati, e in realtà è però una costruzione storica molto precisa. E nel caso italiano in particolare il canone nasce nell'Ottocento dopo l'Unità, quando la scuola aveva il compito di creare proprio un'identità nazionale che ancora non c'era e servivano dei padri fondatori, quindi tutta una genealogia autorevole, e così poi si è selezionata una linea di autori, Dante, Petrarca, Boccaccio, Leopardi, Manzoni, che potesse rappresentare la nazione, e in quel racconto semplicemente le donne non c'erano, e non c'erano non per assenza di talento ma per evidenti condizioni storiche, e in una società in cui le donne non potevano studiare, non potevano votare, non potevano accedere a molte professioni, non potevano avere uno spazio proprio, no? La famosa stanza tutta per sé di Virginia Woolf, e era inevitabile che la loro produzione fosse da una parte più limitata, quindi minoritaria, e però anche quella che poi riusciva a emergere veniva spesso sminuita, veniva definita come una letteratura minore, accusata di essere troppo soggettiva o troppo autobiografica, troppo sentimentale, derivativa, quindi c'è un'imitazione dei modelli maschili, funziona ma perché ha imitato il grande autore maschio. E per fare un esempio tra i tantissimi c'è Lalla Romano, che in un'intervista ha ricordato che quando uscì La penombra che abbiamo attraversato, che poco dopo L'essico familiare di Natalia Ginzburg, furono entrambe liquidate come scrittrici di confessione. Però anche da lettori fini come Arbasino, quindi è proprio una questione culturale, e quello che Bertolio ricostruisce molto bene nel libro è che questa esclusione femminile appunto non è stata casuale, ma è stata sostenuta da un intero apparato culturale, quindi critici, accademici, teorie pseudoscientifiche che parlavano proprio dell'inferiorità biologica della donna, tutte categorie interpretative che hanno finito per consolidarsi nel tempo e per fissare un canone che è arrivato così com'è fino ad oggi.
E dunque, oggi a che punto siamo?
E oggi appunto il risultato di tutto questo è che generazioni di studenti e studentesse crescono leggendo tutt'oggi quasi esclusivamente autori uomini a scuola, e questo ha un effetto molto concreto perché insegna, senza dirlo esplicitamente, che la voce autorevole è quella maschile, quindi tutto il resto appare come un'eccezione, qualcosa di laterale, e è un meccanismo che si riproduce anche senza una cattiva intenzione, e anche in un sistema scolastico fra l'altro in cui la maggior parte dei docenti sono donne. Il programma resta lo stesso, i manuali cambiano poco e l'impianto proprio non viene davvero messo in discussione da un bel po', e questa cosa non riguarda soltanto la letteratura, riguarda anche la filosofia, la scienza, la storia dell'arte, la musica, e proprio in proposito mi è tornato in mente il film Gloria di Margherita Vicario, che appunto tra l'altro è una coproduzione tra Svizzera e Italia, e il film è ispirato alla storia delle giovani musiciste che vivevano negli orfanotrofi italiani tra il 700 e l'800, e che erano ragazze che suonavano, che componevano, e spesso davvero rappresentavano un'eccellenza nel campo, arrivarono a collaborare anche con figure di spicco come Vivaldi, eppure di loro non è rimasto praticamente nulla, non ci sono gli spartiti delle loro composizioni, i loro nomi sono quasi del tutto sconosciuti, ed è un po' lo stesso meccanismo, cioè un'intera genealogia di donne artiste invisibili espulse dalla storia e proprio dalla memoria collettiva. E quindi diciamo che non basta aggiungere qualche nome femminile per riequilibrare una lista, come viene fatto di solito, perché il punto è capire che la tradizione che abbiamo ricevuto è parziale ed è il frutto di un particolare contesto sociale, giuridico, politico che era misogino fondamentalmente.
E quindi insomma, diciamo, diamoci un augurio finale che le autrici non siano più scoperte per caso o per passione dopo, ma insomma che la scuola riesca a costruire consapevolmente quel pezzo di canone che manca, anche perché oggi insomma di grandi scrittrici ce ne sono tante. Grazie mille Giuliana Altamura per essere stata con noi.
Grazie, grazie a te e buonasera a tutti.
A risentirci presto.
Meet and part. There's someone like me feeling a pain in their heart. So maybe again under that same white star. If maybe some night back from afar, who cares if tonight I don't know where you are you thinking of me now, missing having me around? Watching the sun's fading light all over the sky, there is a same warm glow. Here under that star, I'm wanting you to know.
E questa era una delle ultime proposte della scaletta curata da Sergio De Laurentiis, che ringrazio per questo pomeriggio musicale dedicato al Record Store Day, che ricordo sarà domani in tutti i negozi di dischi, anche quelli vicini a casa vostra. E questa era Françoise Hardy con All Over the World. Abbiamo sentito tanta bella musica, tra poco ci congediamo perché sono quasi le 18.30. Finisce qui la settimana di K. Da me, Michele Serra, un saluto, a risentirci presto.